azzurra.
Pillola azzurra.
Fine della storia.
Fine della storia.
Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Pillola rossa.
Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
Pills.
Seguimi.
Benvenuti amici e amiche di Poliradio, è Giulio che vi parla e vi dà il benvenuto a un'altra puntata di Pills. Quest'oggi siamo in compagnia di un artista che è sulle scene da 2017, un artista che è arrivato anche a traguardi abbastanza importanti, che si è esibito anche fra gli altri al Lucca Summer Festival e più tardi anche al concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo, e lo scorso 11 novembre ha pubblicato il suo ultimo singolo, L'ultima mestruazione. Siamo oggi in compagnia di Effenberg.
Ciao,
ciao.
Buongiorno.
Ciao Effenberg, come stai?
Bene, bene, sto bene, abbastanza stanco perché ho avuto una settimana molto attiva, ma contento.
Bene, bene. E oggi sei qui per parlare un attimo di questo tuo nuovo singolo, L'ultima mestruazione. Diciamo che è un tema che per molti versi è ancora tabù, no? Questa cosa che in realtà è abbastanza naturale, però viene ancora vista un po' con wow, che strano. E come mai hai deciso di affrontare questo tema?
Allora, in realtà non è stata una scelta consapevole, conscia, ma più che altro inconscia, nel senso, come mi succede spesso quando scrivo, io una volta mi sono trovato così a scrivere una storia e è venuta fuori questa storia, quindi diciamo non è partito il pezzo con l'idea di parlare di mestruazioni, è partito con l'idea di raccontare questa storia che mi era venuta in mente. Tra l'altro io volevo farci un racconto perché era molto più dettagliata, molto più lunga, però poi, non avendo mai, diciamo, pubblicato racconti, dopo ho pensato che fosse, non lo so, poi insomma è diventata una canzone. E effettivamente il tema è un tema che è un tabù, rimane un tabù tutt'oggi, nonostante più della metà, diciamo, una cosa che succede a più della metà della popolazione ogni mese. E è un tabù anche perché molte radio, infatti sono contento di essere qui in radio.
Siamo contenti di averti.
Grazie. Molte radio in realtà ci stanno rispondendo un po' imbarazzati, nel senso, ma grazie, però non è adatto alla programmazione. In realtà è una cosa che sapevamo già prima, io avevo parlato con una radio nazionale a giugno, mi trovavo lì per caso, non faccio nomi, e avevo chiesto insomma cosa ne pensassero di un titolo, di una canzone così, e la risposta era che sarebbe stato molto difficile passare in radio con un titolo del genere, con un pezzo del genere. Però
In effetti comunque, cioè, poni anche un tema che è quello di quanto profondamente sia un tabù questa cosa.
Certo, nonostante sia una cosa normalissima e sia anche un termine, cioè il termine esatto, non è un termine, voglio dire, di una parolaccia, però è così, questo ci conferma la cosa.
Cioè, soprattutto a noi maschietti, che adesso dico una cosa un po' controversa, però ci darebbe anche modo di capire meglio l'altro sesso, invece viene un po' lasciato così.
Esatto, poi io su questo tema, appunto, avendo fatto questo pezzo, poi insomma ho letto, ho cercato anche di capire un po' perché c'è questo tabù, e in realtà perché arriva da lontanissimo, perché se guardiamo la Bibbia, ci sono dei passi della Bibbia, mi sembra che sia nel libro del Levitico, dove proprio si descrive che, cioè, come impura per 7 giorni la donna che ha il ciclo. Quindi credo che questo sia ancora un retaggio che abbiamo da quei tempi, fondamentalmente.
Comunque, questo brano è stato inciso anche in collaborazione con Rachele Bosnaghi, che è già voce anche, era stata già anche voce nei Baustelle. Com'è stato in generale collaborare con lei, ma anche penso a tutte le persone che hanno collaborato all'incisione di questo singolo?
Allora, è stato bellissimo, io ho incontrato Rachele Bastreghi a settembre e ci eravamo sentiti prima, le avevo mandato il pezzo e lei aveva apprezzato subito, e è stato bellissimo perché io in realtà non ho mai fatto featuring, questo è il primo vero featuring che faccio, ho avuto delle collaborazioni, altri artisti che però facevano delle parti un po' minori, tipo dei cori, e invece qui c'è proprio una parte dedicata a lei, e di solito sono un po' geloso perché non, insomma, uno fa il pezzo, rimane tanto nell'hard disk, quindi ti ci affezioni, ma appena ho sentito, diciamo, le prime parole pronunciate da lei, ho capito che invece gli stava dando una spinta in più. E tra l'altro io il pezzo l'avevo scritto tutto in terza persona, perché ovviamente, diciamo, mi era venuto così, poi non aveva tanto senso scriverlo in prima persona. Quando poi siamo andati a registrarlo, la seconda parte della canzone, che era quella dedicata a lei, abbiamo deciso di spostarlo in prima persona, e quindi come se fosse una sorta di soggettiva, cioè passare da una telecamera esterna a una soggettiva.
Certo, quindi diciamo che ha avuto modo di darti magari anche quel punto di vista che poteva mancarti in qualche modo.
Sì, siamo entrati, diciamo, più nel profondo, perché io facevo un racconto da osservatore esterno, e invece in questo modo sicuramente c'è stata più, non lo so, siamo entrati più, secondo me, nel fulcro della canzone e della questione in generale.
E a proposito di Rachele, mi è venuta in mente una spontanea domanda che, cioè, magari è un po' inopportuna, però te la faccio ugualmente.
Sì.
I Baustelle che impatto hanno avuto sul tuo modo di scrivere musica? O in generale, quali sono gli artisti che più di tutti hanno avuto un impatto più importante sul tuo modo di scrivere musica?
Allora, gli artisti che hanno avuto un grosso impatto sono gli artisti, diciamo, della nostra tradizione, e tipo penso a Battiato, Dalla, oppure Luca Carboni, molto, Sinigaglia anche tanto. E per quanto riguarda i Baustelle, io devo essere sincero, ho cominciato, cioè ovviamente li conosco da tantissimo, ma ho cominciato a riscoprirli circa un anno fa. Forse anche per questo poi mi sono riavvicinato a loro, è venuta fuori l'idea di Rachele. Era un gruppo che, quando ebbero, diciamo, il loro, insomma, quando vennero fuori in modo prepotente, io li, ovviamente, li ascoltai, però poi non mi ci soffermai più di tanto. Invece ultimamente, da un anno a questa parte, li sto un po' riscoprendo.
Va bene, allora io direi che ci ascoltiamo un attimo questo ultimo, il tuo ultimo pezzo, che è l'ultima mestruazione, e niente, ci risentiamo fra un attimo, sempre qui su Poliradio, sempre con Effenberg, rimanete lì.
Lo chef dalle stelle cadenti, finisce il dolce, presto se ne va.
Bentornati qui su Poliradio, amici, siamo sempre qui con Effenberg, abbiamo appena ascoltato il suo ultimo singolo, L'ultima mestruazione, che è uscito lo scorso 11 novembre su tutte le piattaforme digital, immagino.
Esatto.
Spotify,
sì, sì.
Tutte
proprio.
C'è qualcuna che hai tralasciato, non lo so, magari, sai, qualcuno, per esempio penso a YouTube Music, che alcuni, cioè, non ci stanno.
Ma in realtà no, perché te la carica in automatico.
Ah, perfetto.
Quindi ci pensa tutto il distributore, anche lì penso sia un algoritmo, non lo so, qualcosa che te le mette ovunque, da Deezer, Amazon Music, YouTube Music, eccetera.
E volevo chiederti l'ultima cosa a proposito del singolo, che in realtà non, cioè, magari non è la parte che attira di più l'attenzione quando leggi il titolo, però perché l'ultima?
Allora, non va vista, secondo me, come una, cioè l'ultima è si parla di una cosa simbolica, non è che per forza va vista come tipo la menopausa. È una situazione in cui, diciamo, c'è sicuramente una critica anche alla società pronatalista, no? Che vede nel ruolo della donna, la donna la vede realizzata solo in quanto madre o comunque possibile generatrice di prole. Quindi sicuramente ho voluto dare anche una toccatina a questo tipo di questo tipo di atteggiamento. Però si parla fondamentalmente di un tilt emotivo che ha la protagonista della canzone, che si siede in mezzo a questo ristorante, e potrebbe essere un aborto spontaneo, potrebbe essere l'ultima mestruazione, è comunque una cosa che rompe con una situazione precedente e che appunto crea del disagio all'interno di questo ristorante, che poi fino addirittura viene chiamata la polizia. Fin quando poi tutto il locale si libera da questa pressione sociale, da questo disagio, lei si alza, vola su questi panzerotti e all'interno del locale tutti ballano, tranne qualcuno, e ritorna, diciamo, una sorta di equilibrio. e praticamente rappresenta una specie di trampolino di lancio della protagonista per uscire da una situazione anche di pressione che spesso ci troviamo tutti, diciamo, a sopportare, ma in particolar modo le donne, e ancora in particolar modo di più le donne che non hanno figli, e quindi va vista come una, diciamo, una mestruazione simbolica, non focalizzarsi esclusivamente sul fatto che sia l'ultima e che possa, si possa parlare di menopausa o meno.
Ho capito, beh, io ti faccio i miei complimenti perché comunque, cioè, l'hai fatto in qualche modo capire anche tu, non è un tema facile di cui parlare, non è soprattutto un tema di cui, anche volendo parlare, molti sono disposti ad ascoltarlo. E quindi purtroppo, cioè, ci vuole anche il coraggio di trattarlo a questo punto, perché, cioè, consapevoli che appunto non si incontrerà molto ascolto da questo punto di vista. E voglio fare però voglio farti conoscere un po' meglio dai nostri ascoltatori, ma, cioè, magari è una cosa che generalmente non si chiede agli artisti, però mi ha incuriosito molto questa cosa. Voglio fare una leggera digressione sul tuo nome, perché
sì,
è un riferimento calcistico.
Esatto.
Innanzitutto immagino che segui il calcio, immagino di sì a questo punto.
Seguo il calcio, però non neanche più tantissimo, quindi il riferimento, vabbè, a parte ti faccio andare avanti, poi lo spieghiamo.
Sì, no, perché appunto Effenberg era un calciatore della Germania degli anni 90 e mi ha incuriosito, cioè, perché proprio lui?
Infatti c'è una storia personale riguardo a questo nome, perché lui giocò a Firenze, mi sembra nel 91-92, non ricordo bene, e in estate andava in uno stabilimento balneare dove andavo io ero un ragazzino, e quindi per queste due estati c'era appunto questo campione e io lo conoscevo e c'era questo rapporto, diciamo, mi ricordava l'infanzia. Una volta che mi sono trovato a dover scegliere il nome, un nome che non fosse il mio perché preferivo un nome d'arte, mi venne in mente lui, c'era appunto questo ricordo, e poi mi piaceva anche il fatto che suonasse in una maniera completamente diversa dalla musica che faccio. Perché se te dici Effenberg, magari ti viene in mente, non so, un gruppo metal tedesco, oppure
una birra, tipo.
Una birra. E quindi così, anche un po' casualmente, venne fuori Effenberg e alla fine ho scelto questo nome.
Sì, perché appunto, cioè, di solito non si chiede agli artisti questa cosa, però appunto a me questa cosa ha molto incuriosito, perché appunto cioè, io ormai non ero vivo in quegli anni, però quasi, e il calcio degli anni 90 mi suscita anche a me un po' questi ricordi di infanzia, e insomma mi ricordavo anche di mio padre che ogni tanto mi parlava di questo Effenberg che giocava nella Fiorentina.
Sì, poi a me piaceva anche perché c'aveva un carattere, cioè non è il campione classico che tutti riconoscono, no? Tanti non lo sanno chi è Effenberg. E poi c'aveva questa arroganza sia nel modo di giocare ma anche nel modo in cui era, però era un'arroganza priva di ipocrisia, non so bene come spiegartelo, ma cioè, non lo so, mi ricordo una scena di un ragazzino, gli chiese un autografo, lui mentre leggeva il giornale, e gli fece l'autografo, ma prima finì di leggerlo con tutta calma, poi glielo fece, che può essere un'idea, insomma, un'immagine da stronzi, però in realtà c'era sincerità in quello che faceva, o almeno io la percepivo così.
È più o meno quello che percepisco io quando penso a Gattuso, più o meno.
Sì, sì, gente vera che non ha bisogno di farsi vedere o essere accondiscendente per forza, o non sono dei lecchini, e mi piaceva anche questa cosa qua.
Vabbè, comunque torniamo alla musica, che è quella che veramente fa parlare, e volevo chiederti, dal tuo esordio tu hai pubblicato 3 album, vabbè,
esatto.
4 in realtà, però
uno è sommerso.
È sommerso e non è mai stato pubblicato, però anche diversi singoli.
Sì.
Hai un altro album in programma?
No, un altro album no, però ho vari pezzi nuovi. E tra l'altro, guarda, ti racconto una roba che purtroppo ci è successa mercoledì. Ci hanno rubato i Mac che avevamo in macchina.
Aia.
E c'erano anche dei pezzi nuovi già col progetto, quindi bisognerà rifarli da zero. E però non ho un disco, anche perché in realtà mi sto rendendo conto che forse, cioè, metti tantissima energia in un disco, e poi a livello promozionale le canzoni che sono nel mezzo vengono un po' perse. Quindi anche se non è bellissimo, però in realtà conviene fare uscire delle canzoni singole, perché io ci ho provato, ho fatto 10 pezzi e mi sono reso conto che prima dell'uscita dell'album i singoli che ho fatto uscire, che poi sono dentro l'album, hanno avuto un certo riscontro. All'interno dell'album c'erano altri singoli che però ovviamente non volevo continuare a fare uscire singoli, e ho visto che quelli hanno avuto meno riscontro, perché oggi funziona così.
Sì, comunque è vero, e purtroppo anche inconsapevolmente magari uno ascolta la canzone che gli piace, però ascolta quella canzone e magari, cioè, pochi hanno la pazienza di starsi ad ascoltare magari tutto l'album se non è promosso, cioè, perché anche poi inconsapevolmente, no, uno pensa quella canzone è più importante delle altre.
Eh sì.
Le altre, beh, le lascio, le skippo. Purtroppo è vera questa cosa, mi rendo conto che purtroppo è vera. Io mi sto impegnando sinceramente ogni volta che scopro un artista nuovo ad ascoltare tutto l'album, perché mi sto rendendo sempre più conto che non sono canzoni prese e buttate lì a caso, c'è sempre un ordine mentale preciso.
Esatto, poi a volte le canzoni più belle sono, cioè, non per forza sono quelle che hanno gli stilemi del singolo, che quindi magari, non lo so, tra virgolette ti acchiappano subito. Ci sono anche canzoni per me bellissime che sono invece più lente, hanno meno quel tipo di appeal, che però effettivamente a volte vengono sprecate. Quindi la mia idea futura sarà quella di far uscire delle canzoni, ma non che, cioè, come singoli, ma levando, diciamo, non pensando al singolo in quanto determinate caratteristiche, cioè che esce semplicemente da sola. Quindi così magari uno ha la possibilità di ascoltarla e non sparisce, diciamo, tra le altre.
Infatti, cioè, devo dire che non avevo mai pensato a questa cosa, se non appunto negli ultimi tempi, facendo questo tipo di ascolto un po' differente. Se domani ti dicessero che puoi fare parte di un trio, tipo te, Rachele e un altro artista a caso, tu chi sarebbe l'ignoto numero 3 per te?
Allora,
chi vorresti?
Vivo, se no Battiato. Allora direi che mi piacerebbe fare un trio, magari sarei interessato di farlo anche con Truppi, Giovanni Truppi.
Giovanni Truppi. Magari lanciamo questo appello a Giovanni Truppi, chissà che un giorno,
chissà, magari
ascoltando questo, non si riesca a organizzare qualcosa. E progetti futuri?
A progetti futuri, qualche data stasera, anzi non so se, insomma, c'ho una data breve qui su Milano, e poi stiamo lavorando sulle Marche, forse qualcosa nelle Marche.
Ah sì, perché sapevo che comunque tu prima di oggi stavi eri in giro per Genova
abbiamo fatto una settimana un po' attiva, siamo stati appunto al Germi, poi a Genova in uno spazio bellissimo che si chiama Spazio Lomellini, di uno scenografo, e poi di nuovo all'Arcibellezza.
Stai lavorando ad altri singoli, immagino che ti stai più che altro concentrando sul promuovere questo per adesso.
Sì, adesso stiamo promuovendo quello, e poi in parallelo stavo lavorando su un singolo che era già arrivato a un buon punto, ma poi ci hanno rubato il computer e quindi ora bisogna ripartire da zero. Però me lo ricordo, quindi va bene.
Mannaggia, mi dispiace molto questa cosa, davvero, perché purtroppo... Mi rendo conto cosa vorrebbe dire per me se mi rubassero un computer, cioè, non posso che empatizzare, cioè, in generale non è bello, però sì, a maggior ragione quando dentro hai cose importanti.
Però devo dire che ho avuto, cioè, nella sfiga ho avuto fortuna, perché avevo fatto l'assicurazione e mi sono reso conto che c'ho ancora un po' di mesi, quindi quando torno posso andare a richiederlo.
Vabbè, dai, almeno
quello, dai,
va bene. Dove possono seguirti i nostri ascoltatori?
Allora, mi possono seguire su Instagram, appunto digitando Effenberg con il trattino basso, oppure tutti gli altri social, Facebook, addirittura TikTok. Ho cominciato da poco, non è che ci sto tanto dietro, però
o c'è
il profilo c'è.
O c'è questo Birial che va per la maggiore pure.
Birial no, non ce l'ho, non però magari lo farò.
Anche perché non è tanto pensato per quel genere di promozione social, però vabbè,
se no YouTube, insomma Spotify, quelle sono un po'. Lì c'è il prodotto vero, poi sugli altri ci sono io e quello che faccio quotidianamente.
Va bene, allora Effenberg, ancora complimenti vivissimi per il tuo ultimo singolo, molto molto bello, io devo dire che l'ho apprezzato e l'ho fatto ascoltare anche ad altra gente che ha apprezzato. Vi ricordiamo di seguire Effenberg su tutte le sue piattaforme social per rimanere informati sui suoi progetti futuri. Noi vi salutiamo e ci riascoltiamo sempre qui su Pils, sempre su Poliradio. Alla prossima, ciao amici.
Grazie a tutti, ciao. Pils.